Era l'anno 1163 dell'incarnazione del Signore e non si era ancora attenuata l'oppressione esercitata sulla sede apostolica da parte dell'imperatore Federico, quando una voce dal cielo si rivolse a me con queste parole: O paupercula forma, quae est plurimorum laborum filia, multisque et gravibus corporis infirmitatibus ex copta, sed tamen profunditate mysteriorum Dei perfusa, ec, quae interioribus oculis vides, et interioribus auribus anime percipis. O tu, creatura poverella, che sei figlia di molte sofferenze, purificata dal fuoco di tante malattie del corpo, eppure ricolma dei profondi misteri di Dio, queste cose che vedi con gli occhi interiori e che ascolti con le orecchie interiori dell'anima, affidale alla stabilità della scrittura per il bene degli uomini, affinché per loro mezzo riconoscano il loro creatore e non si rifiutino di adorarlo con l'onore dovuto. Sii testimone di me, che sono vita senza inizio e fine, poiché sono cose da me predisposte prima dell'inizio del mondo. Come infatti prima di crearlo conoscevo l'uomo, così ho previsto anche le cose che a lui sono necessarie. Quoniam ut ante creatum hominem ipsum prescivi, sic etiam illa quae ei necessaria sunt previdi.
Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati ancora una volta all'appuntamento con Quilisma. Parlare di cultura e musica medievale e rinascimentale ci porta in questo periodo, come i nostri ascoltatori ben sanno, a stare ancora una volta in stretto contatto con il Festival Cantar di Pietre, che quest'anno è interamente dedicato alla donna. Sabato 9 ottobre, Cantar di Pietre ha chiuso in bellezza la parte dedicata alla donna con una rappresentazione che, in quanto tale, ha mescolato momenti di pura recitazione a momenti di musica. Di cosa si è trattato lo spiega bene il titolo: Sinfonia Virginum, l'opera spirituale, mistica e musicale di Hildegarda di Bingen. Ne è stato protagonista l'ensemble femminile Adiastema e l'attrice Giovanna Scardoni, che avete sentito all'inizio nei panni di Hildegarda. Ma chi era, chi è stata questa donna che per alcuni, tra i molti spettatori accorsi a Biasca lo scorso 9 ottobre, è stata una vera e propria nuova conoscenza? Bene, Hildegarda di Bingen, dobbiamo dire che insieme ad un ristretto gruppo di altre donne di spicco, è stata una figura di grande fascino che si erge nel contesto del XII secolo. In lei si sommano gli interessi per la teologia, l'arte, la biologia, le erme, la drammaturgia e la musica. Fu persino fondatrice di una comunità monastica che ancora oggi vive. Ai più però è nota perché trascorse una intensa esistenza costellata di visioni celesti, così le chiamava lei, i cui esiti riversò con sapienza nella molteplicità dei suoi interessi e anche delle sue numerose doti e nella capacità di muoversi fruttuosamente nei non facili contesti civili e religiosi del momento storico in cui visse.
Nunc igitur nos secreta.
L'antifona O Magne Pater, composizione di Hildegard di Bingen, è interpretata dall'ensemble Ad Iastem. La musica della grande monaca, uno degli straordinari volti di un'altrettanto straordinaria donna. Musica che crediamo, anzi siamo convinti, debba essere considerata in uno sguardo d'insieme che unisca la vita e le opere di Hildegard, evitando di identificarla, come molti invece fanno, come scrittrice e visionaria del Medioevo e poco come autrice di opere musicali. Ne consegue che le sue opere teologico-visionarie e l'interesse per la sua figura storica di donna spesso sono in contrasto con l'interesse nei suoi riguardi come musicista. Solo la considerazione della globalità della sua poliedrica figura, ne siamo convinti, permette di accostarsi consapevolmente a Hildegard musicista. Era un altro momento del concerto di sabato 9 ottobre nella stupenda cornice della chiesa di San Pietro a Biasca, nella quale l'ensemble Ad Iastem ha potuto sottolineare come Hildegard compose per gran parte della sua esistenza nella profonda convinzione che la musica fosse la via più immediata per giungere a Dio. Una delle fonti musicali, naturalmente, su cui ha lavorato l'ensemble è stato il più antico dei codici della musica di Hildegard, il più antico giunto fino a noi, naturalmente. Si tratta di un manoscritto inviato in dono al monastero cistercense di Villers nel 1175 e oggi conservato a Dendermonde in Belgio. Le pagine di pergamena che compongono questo codice sono scritte con la classica scrittura neumatica di quel periodo e tipica del repertorio gregoriano. Ed anche per questo l'ensemble Adiastema ha optato nella fase interpretativa per una coerenza filologica, adeguando le composizioni di Hildegarda al modello da lei stessa perseguito e dal quale non avrebbe potuto esulare strutturalmente, ovvero il canto gregoriano. La musica è in Hildegarda qualcosa che difficilmente può essere separata dall'impatto che la liturgia ha sulla sua persona. Ella nutriva un sincero e profondo amore per la liturgia che celebrava costantemente, essendo monaca e per di più badessa di un monastero. Risulta chiaro dalle sue composizioni e dal suo modo di parlare di musica nelle sue lettere che il canto di lode a Dio è un'altra forma per esprimere il divino. Le sue composizioni riflettono poi, sia dal punto di vista del testo, sia dal punto di vista della musica, l'anticipazione dell'arrivo del divino per essere presente nel mondo. E poiché la liturgia e la musica hanno sempre accompagnato gli anni della sua formazione, e non solo, È verosimile che la connessione tra la musica liturgica e le sue esperienze visionarie le sia stata d'aiuto a interpretare l'una grazie alle altre, ambedue come strumenti dell'incontro tra umano e divino. Era ancora una volta l'ensemble Adi Astemann nel concerto di sabato 9 ottobre a Biasca con una delle composizioni musicali di Hildegard di Bingen. Dicevo poc'anzi come sia verosimile che la connessione tra la musica liturgica e le sue esperienze visionarie sia stata d'aiuto a Hildegarda per interpretare l'una grazie alle altre, ambedue strumenti dell'incontro tra umano e divino. Ed è certamente da questa esperienza che passa anche il suo atteggiamento verso la verginità. Sono le vergini, cioè le sue monache, che lodano Dio, che più probabilmente recuperano parte dell'innocenza perduta da Adamo ed Eva e vengono trasportate nei regni celesti. Il suo modo originalissimo di vedere il privilegio di questo stato conferito dalla lode in musica le procurerà molte critiche quando, per esempio, in occasione di alcune feste permetteva alle monache di portare abiti speciali e corone come segno della loro verginità e danzando innalzavano a Dio la loro sinfonia. La storia di Hildegarda passa anche su questi percorsi e l'ensemble a diastema ci ha dato una bella proposta interpretativa in questa rappresentazione che ha permesso anche di mettere in luce e di mettere in evidenza i testi scritti di Hildegarda interpretati dalla attrice Giovanna Scardoni. Vi lascio dunque l'interpretazione che di questo brano, cioè la Sinfonia Virginum, ne ha fatto a diastema insieme appunto alla attrice Giovanna Scardoni. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Continuateci a scrivere a quilisma@rsi.ch. A risentirci da Giovanni Conti.
Nella visione ho trovato la risposta. Ho visto che tutti i grandi della Chiesa hanno emblemi lucenti in accordo con la lucentezza celeste. Eppure la verginità non ha emblemi splendenti. Nulla, se non un velo e un'immagine della croce. Così ho visto quale doveva essere l'emblema della verginità. La testa di una vergine sarebbe stata coperta da un velo bianco per via dell'abito bianco abbagliante che gli esseri umani avevano nel paradiso e che poi hanno perduto. Sul suo capo sarebbe stato posato un cerchietto di tre colori intrecciati insieme, tre come la Trinità. E attaccati al cerchietto, quattro medaglioni. Quello sulla fronte che mostri l'agnello di Dio. Quello a destra, un cherubino. Quello a sinistra, un angelo. Quello dietro, una figura umana. Questo emblema, concessomi nella visione, proclamerà le benedizioni di Dio. O dulcissime amator, o dulcissime amplexator, adiuva nos custodire virginitatem nostram.